dalla lettera agli ebrei. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa. Ora, esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede, non porrò in lui il mio amore. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore.
La salvezza del Signore
Viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Fa brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.
la salvezza dei giusti viene dal Signore.
Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo e si compiace della sua via. Se egli cade, non rimane a terra, perché il Signore sostiene la sua mano.
La salvezza dei giusti viene dal Signore.
La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva perché in Lui si sono rifugiati. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
Alleluia,
Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria al Signore.
Gesù, continuando, diceva ancora loro: si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto, o piuttosto per metterla sul lucerniere? Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per intendere, intenda. Ma fate attenzione a quello che udite. Con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi. Anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Parola del Signore. Dopo la parabola del seminatore, che abbiamo meditato ieri in apertura a questo capitolo quarto, Marco ci offre questa mattina ancora l'opportunità di meditare su queste piccolissime parabole. La lampada per metterla sotto il moggio, la misura con la quale si misura, due parabole molto piccole che però vogliono avere un senso. E il senso è molto, invece, molto impegnativo. Infatti, Proviamo a vedere adesso la lampada. Si porta la lampada per metterla sotto il moggio, sotto il letto, piuttosto per metterla sul lucerniere? È chiaro che la prima domanda che ci viene è questa: che cos'è questa lampada e in che senso sotto il letto e in che senso invece sul lucerniere? Questa lampada. È chiaro che se parliamo di lampada, parliamo di quell'elemento che serve a portare la luce. Che la lampada regge la luce. Perciò chi è che rassomiglia a questa lampada? Ovvio, è Gesù. Gesù è la lampada perché porta la luce. Infatti, lui lo dirà: io sono la luce del mondo. Però quella luce lì che cos'è? E quella luce lì è la conoscenza di Dio. Perciò quella lampada è Gesù che porta la conoscenza di Dio. Ma questa lampada può essere messa sotto il letto, sotto il moggio, o invece può essere messa sul lucerniere. Che cosa vuol dire? Dobbiamo ritornare al tema di ieri, quando appunto Gesù ci aveva presentato il rapporto tra la parola e chi accoglie la parola, ce l'ha presentato, se ricordate, con i quattro terreni. I tre terreni, quelli che ascoltano la parola ma non la mettono in pratica, e il terreno invece che ascolta, eccetera. Così, che cosa vuol dire mettere questa lampada sul lucerniere o metterla sotto il moggio e sotto il letto? Di nuovo, ritorna al tema. Se la lampada è Gesù, allora quel Gesù deve diventare colui che illumina tutta la tua stanza, perché lo poni sul lucerniere. E cioè è l'atteggiamento di chi conosce Gesù, e torna al tema, chi ascolta la parola, ma poi capisce che quella parola è veramente la luce, quindi è quella parola che ti consegna la conoscenza di Dio. Allora metti in pratica la parola. In altre parole, lasci agire Gesù nella tua vita perché ti guida, perché è quello che ti indica, è quello che ti dà, diciamo così, l'orientamento del tuo agire, del tuo pensare, del tuo parlare. Ma è lui, sempre lui. È quella lampada sul lucerniere, quindi visibilissima, perché lui deve sempre essere il punto di riferimento del tuo agire. Ora, chi pone la lampada sul lucerniere sono costoro, sono quelli che hanno capito che quel Gesù è davvero la presenza di Dio, perciò è quel Gesù che deve diventare il punto di riferimento del nostro agire, della nostra vita. Chi la mette sotto il moggio? E tornando alla parabola di ieri, sono coloro che hanno visto la luce, ma non l'hanno collocata al posto giusto. Cioè, quella luce non diventa il riferimento della loro vita. Quindi hanno conosciuto Gesù, certo, sanno di Gesù, conoscono Gesù, ma quel Gesù non diventa l'orientamento della propria vita. Quindi prendi quella lampada e la metti sotto il letto, la metti sotto il moggio, come dire, la lampada c'è, però a che ti serve se la metti sotto il moggio? Che ti serve aver riconosciuto Gesù se poi quel Gesù non può agire nella tua vita? Ecco allora questa prima brevissima parabola, però molto intensa, perché va a richiamare questo atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti di Gesù, proprio perché lui è la luce. E se lui è la luce, è quella che deve veramente dare senso a tutto il nostro agire. Infatti, viene posto sul lucerniere. È colui che deve essere visibile, che deve essere raggiungibile. Perché? Perché lui deve essere l'ispiratore. Ma questa prima parabola però ha una continuità. Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Cosa vuol dire questa seconda parabola, alla fine una parabola anche questa, no? che potrebbe essere una, anzi, è la continuazione della prima. Perché se la prima parabola della luce vuol dire che noi dobbiamo ritenere Gesù come il punto di riferimento della nostra vita, la seconda parte, quella appunto non c'è nulla di nascosto, ci dice il luogo dove deve avvenire questa decisione per Gesù. E il luogo deve essere la tua profondità, perché non puoi ingannare, non puoi, altrimenti ricadi nella situazione di quel terreno che accoglie la parola con entusiasmo, con gioia, però non si radica dentro. E qui è la stessa cosa, non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere messo in luce, eccetera, vuol dire che però accettare Gesù come la lampada che illumina la tua stanza deve essere una decisione interiore, nella tua profondità. Perché Gesù chiede questa situazione, cioè la tua situazione interiore, che deve essere capace di accogliere Gesù come riferimento. E allora ecco perché alla fine non c'è nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu ti rapporti a Gesù, devi capire che Gesù vede la tua profondità, non puoi ingannare. Del resto, in tanti passaggi del Vangelo, l'abbiamo già ricordato, ma viene bene ricordarlo anche stamattina, no? In tanti passaggi del Vangelo siamo di fronte a un Gesù, se avete ben presente, no? A un Gesù che talvolta risponde a delle domande che non sono state poste, ma il Vangelo ci dice, avendo conosciuto i loro pensieri, Gesù dice, quindi quel Gesù ti scruta dentro. Del resto era come il Salmo, no? Quando si riferisce a Dio, che cosa dice di Dio? Tu mi scruti e mi conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Tu sin dal grembo di mia madre hai formato le mie ossa. Quindi tu mi conosci in profondità. Certo, il Signore ti scruta, vuole vedere la tua interiorità. E allora ecco, perché è dalla interiorità che esce la vera decisione di porre questa lampada sul moggio, sotto il moggio, o di porla invece sul lucerniere. Dipende dalla tua interiorità. Dipende da quanto tu sei sincero nei confronti di Gesù. Allora ecco, perché appunto non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Certo, perché davanti a Gesù non puoi nascondere nulla, in quanto lui vede il segreto del tuo cuore, ma alla decisione appunto deve collocarsi lì, nel segreto. Infatti, ricordate sempre il passaggio di Matteo che ci riporta sempre il dire di Gesù in questo tema, dove lo colloca il rapporto con Dio Gesù? Lo colloca nel segreto della tua stanza. Quindi lo colloca proprio là dove c'è solamente la possibilità di riconoscere te stesso e lui. Basta. Vuol dire questa profondità di noi stessi, perché è lì che il Signore vuole raggiungerci, perché è lì che avvengono quelle decisioni che hanno davvero la forza di essere decisioni che poi si mantengono, no? È il famoso terreno buono che fa entrare il seme, lo fa entrare fino in fondo e poi quel seme finalmente porta frutto, no? Allora ecco, l'importanza della sincerità della nostra interiorità. Del resto Gesù lo affermerà, lo sentiremo domenica, no? Ancora, lo affermerà nelle Beatitudini, quando appunto dirà, beati i puri di cuore, ecco l'interiorità, perché vedranno Dio, ecco la manifestazione. Cioè, solamente chi è puro di cuore sa riconoscere la lampada. Sa riconoscere la luce, sa metterla al posto giusto, quella lampada che porta la luce. Poi c'è un terzo passaggio. Dopo che hai fatto tutto questo, devi sapere un'altra cosa. E qui Gesù la fa precedere con un'osservazione, perché dice: fate attenzione a quello che udite, perché con la stessa misura con cui misurate sarete misurati. E questa fa un po' da conclusione. Ma in che senso? Che cos'è questa parabola della misura? Allora, dopo che hai capito che Gesù è la lampada, dopo che hai capito che questa lampada deve essere quella luce che illumina la tua interiorità, perché dalla tua interiorità viene fuori poi tutto il resto, perché è dal cuore dell'uomo che escono le cose buone, le cose cattive, no? Certo. Quindi è la nostra interiorità che deve essere capace di accogliere la lampada. Però, dice Gesù, dopo che hai fatto questo, sappi che la mia presenza diventa giudizio nella tua vita. Perché con la misura con cui misurate sarete misurati. E qui si pone come il giudizio. Ma in che senso? Appunto. Quel Gesù che si presenta come giudizio è quello che ti dice ciò che è gradito a Dio e ciò che non è gradito a Dio, perché la missione di Gesù è solo questa, mostrarti il volere di Dio. E lui è questo criterio, è il giudizio, però è interessante questo passaggio. Gesù è giudizio, ma come avete potuto capire da questo passaggio, da questa parabola della misura, non è Gesù che dà il giudizio, cioè non è lui che ti dice sei degno o non sei degno, non è lui che ti dice hai fatto giusto, hai fatto sbagliato, ma la parabola ha un altro indirizzo. Dice, con la stessa misura con cui misura a te. Ah, quindi vuol dire che alla fine sei tu che formuli il giudizio su te stesso. Perché, certo, lo formuli davanti a Gesù. Quindi il fatto che tu lo accolga o il fatto che tu lo rifiuti, tu formuli il giudizio su te stesso. Cioè, con la misura, attenzione, con cui misurate. Quindi siete voi che fate il primo passo. Sarete misurati. Dove sarete misurati non vuol dire che se fai una certa scelta sbagliata ti arriva il castigo di Dio. No, sarete misurati vuol dire, per capirlo bene, dobbiamo andare a riscoprire la parabola del ricco e di Lazzaro, no? Lì lo si capisce bene. Quando appunto il ricco, quando si trova nel tormento, chiede aiuto ad Abramo perché mandi Lazzaro. Però, Lazzaro cosa gli risponde? Eh no. Tu adesso stai avendo i frutti del male che hai fatto durante la tua vita, Lazzaro invece del bene che ha fatto, insomma, no? Allora, Abramo sta dicendo a quel ricco: ma hai visto cosa è successo? Come hai misurato tu il rapporto con Dio durante la tua vita terrena? Adesso ne porti le conseguenze. Cioè, per te Dio non è mai stato quello che guida la tua vita, adesso Dio si mostra per quello che doveva essere. Però adesso non c'è più tempo. Dovevi pensarci prima. Con la misura con cui avete misurato, sarete misurati. Non hai voluto Dio e non lo godrai per sempre. Però quando tu entrerai nella dimensione dell'eternità, capirai invece che cosa hai fatto. Ma non potrai più tornare. Perciò, con la misura con cui avete misurato, sarete misurati, per poi arrivare alla finale, terribile. Perché? Perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ma cos'è quello che ha che viene tolto? Ecco la parabola che ci aiuta, no? La parabola del ricco appunto ci aiuta. Finché sei sulla terra, hai la possibilità di ritornare, cioè di accorgerti e di ritornare. Quindi hai questa possibilità. Ma se durante la tua vita terrena non la sfrutti questa possibilità, quando sarai della vita eterna, ti sarà tolto anche quello che hai, cioè non avrai più la possibilità di ritorno. È quello che Lazzaro, che Abramo, dice al ricco: non c'è più niente da fare, dovevi pensarci prima. E da qui l'invocazione, no? Manda Lazzaro dai miei fratelli a dire che non facciano come ho fatto io, no? Però a chi ha sarà dato? Quindi a chi vive intensamente questa coscienza di Gesù, lampada che illumina la vita, allora a colui che ha, eccolo qui, sarà dato che cosa? Il godimento di questa luce, perché entrai nella comunione con Dio. Chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Perché chi non vive questa dimensione di luce, ma mette la lampada sotto il moggio, cioè vive così senza più far riferimento a Gesù perché non lo capisce, oppure decide di non farlo, oppure decide che non serve, gli sarà tolto anche la possibilità di poter arrivare alla comunione con Dio, ma questa volta sarà per sempre. Infatti, sarà tolto anche quello che ha. Non avrà più nessuna possibilità di ritorno. Ecco allora che la parabola, vedete che diventa molto impegnativa, eh? Cioè non è messa lì così, perché ci sta descrivendo come deve essere il nostro rapporto con Gesù, sì, ma soprattutto quale forza ha la presenza di Gesù. E quale determinatezza dà la presenza di Gesù? Non tanto una determinatezza terrena, quanto una determinatezza che serve alla vita eterna. Cioè, in Gesù decidi la tua vita eterna. In Gesù decidi quello che sarai per sempre. Ma tutto comincia dalla tua esperienza terrena. Se veramente tu sei capace di guardare Gesù così, come quella lampada che tu prendi e poni sul lucerniere, cioè quella lampada che illumina la tua stanza, quella lampada che illumina la tua interiorità, quella lampada che di conseguenza illumina tutta la tua vita, perché lui è il riferimento di tutto il tuo modo di agire. Allora ecco, Marco riconsegna questo testo alla comunità cristiana, ma lo riconsegna a tutti i cristiani per dire: allora, l'adesione al Vangelo deve avere proprio queste caratteristiche. L'adesione al Vangelo, che poi è l'adesione a Gesù, deve essere un'adesione che porta Gesù ad essere la guida della tua vita, la lampada che illumina il tuo agire. Perché in questo rapporto con Gesù tu hai la certezza di avere davvero la vita eterna come godimento della pienezza di Dio, quindi dello stare con Dio, quindi nell'immersione totale nella luce, perché appunto Gesù dice: io sono la luce del mondo. E allora anche stamattina siamo chiamati a questo passaggio interiore, perché è sempre il passaggio interiore che è importante. Dobbiamo un po' uscire, continuo a ripeterlo, ma dobbiamo uscire anche stamattina, però l'occasione c'è. Dobbiamo uscire da quella prospettiva con la quale si pensa al Vangelo come a una fonte di cose che dobbiamo fare. Il Vangelo non è in quella direzione lì. Il Vangelo è nella direzione invece di farti capire come devi essere dentro. Perché quello che conta è quello che sei, non quello che fai. Perché quello che fai finisce con te, terreno. Ma il come sei è quello che ti permette di essere nella vita eterna. È quello che ti permette di non morire mai. Il quello che sei. Il quello che fai è terreno, finisce lì. Ecco allora anche stamattina la raccomandazione di Gesù attraverso il Vangelo di Marco, no? E la raccomandazione è questa: fate attenzione a come misurate. Quindi fate attenzione a come vi rapportate a Gesù, perché Gesù è davvero quello che determina la nostra eternità. Però, perché la nostra eternità sia secondo Gesù, è chiaro che già la nostra vita terrena deve essere secondo Lui. Dobbiamo averlo messo sul lucerniere, perché tutta la nostra vita sia orientata solo alla sua luce. Allora, anche la comunione che facciamo stamattina dobbiamo leggerla in questa dimensione, no? Perché questa comunione è sì, è però lo Spirito di Gesù che interpella ancora stamattina la nostra interiorità. Come dire, detto così in termini molto semplici, no? E Gesù entra in noi, però entra in noi e ti fa la domanda: ma dove mi metti? Mi metti sul lucerniere o mi metti ancora sotto il moggio? Sì, io vengo in te, certo che vengo, perché io sono fedele, sono di parola. Vi ho detto che ogni volta che mangiate la mia carne, io vengo in voi, ma voi dove mi mettete? E qui davvero è l'atto di comunione che deve farci decidere proprio questo. L'atto di comunione col quale diciamo: Signore, noi ti riconosciamo, luce, perciò noi vogliamo che la tua vita, sia la guida alla nostra vita, che la tua presenza sia la guida ai nostri atti, ai nostri pensieri, alle nostre parole. E allora la comunione ha un senso, ci fortifica questa volontà di porre continuamente Gesù sul lucerniere della nostra vita, sul lucerniere della nostra stanza, perché tutto di noi sia illuminato solo dalla sua presenza. Allora anche stamattina rivolgiamoci al Signore dicendo ancora una volta: allora Signore, davvero, fai in modo che noi ci rendiamo sempre più ubbidienti alla tua parola, che il nostro agire non ubbidisca agli uomini, ubbidisca solamente a te. E glielo diciamo ancora una volta con la preghiera numero 3.
Signore Padre, benedica la mia vita, non abbandonare la mia vita, non parli a 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 mia vita, non parli a